ora un ospite che si chiama Gianfranco Pogliantri, un esperto di diritto ambientale e di tematica ambientale, con i quali oggi discuteremo un po' della questione dell'inceneritore di Trento. È una questione che i movimenti oramai affrontano da più di 10 anni, dal 2002, quando il presidente di questa provincia, dell'AI, in un convegno pubblico disse che c'era bisogno di un inceneritore, chiamato da loro termovalorizzatore ovviamente, di circa 300.000 tonnellate. Questo accadeva nel 2002, oggi nel 2012 siamo di fronte a uno scenario completamente differente, perché dopo 10 anni di lotta dei movimenti ambientalisti, dei movimenti contrari alla realizzazione dell'inceneritore, è di qualche settimana fa la notizia che molto probabilmente l'inceneritore non verrà fatto a Trento. E appunto da molti anni incombe questa minaccia della realizzazione dell'inceneritore. E questo progetto, la prima domanda che facciamo a Gianfranco, risulta però oggi accantonato.
Beh, allora, prima di tutto va detto che il 23 ottobre di quest'anno l'assessore all'ambiente della provincia di Trento ha annunciato, insomma, in modo abbastanza clamoroso, che il progetto di un inceneritore a 5 chilometri dalla piazza del Duomo della città di Trento subisce uno stop sostanziale. La stampa locale ha dato a questo annuncio provinciale un risalto molto ampio, e in questi minuti che dedichiamo a questo commento noi dobbiamo provare a spiegare il quadro di riferimento e la portata critica di questo annuncio. E infatti, insomma, bisogna partire ricordando che un provvedimento imminente, di imminente approvazione del governo Monti, permetterebbe di smaltire alcune tipologie di rifiuti solidi urbani, contrariamente a quello che poteva avvenire fino a ieri, anche fuori dalla regione di provenienza, e smaltirli non solo negli inceneritori, ma anche in altre tipologie, in altri tipi di impianti capaci di bruciarli. Vedremo dopo in che senso. Allora, i movimenti di resistenza, come diceva Stefano, che in Trentino si sono a lungo opposti alla costruzione dell'inceneritore, hanno espresso grande soddisfazione dal punto di vista di fatto per questo annuncio della provincia, ma non possono però trascurare il fatto che questo risultato locale importante si produce però all'interno di un quadro nazionale complessivo in cui lo smaltimento di rifiuti assume un carattere sempre più liberista, sempre più negativo per la salute delle popolazioni residenti vicino agli impianti. Infatti in Italia, insomma, in un futuro imminente, appunto, sarà possibile trasferire e bruciare in altra regione diversa da quella di provenienza rifiuti solidi urbani in modo molto più facile, molto più largo di quanto non sia già consentito oggi per quello che oggi chiamiamo CDR, cioè combustibile da rifiuti, e che si chiama d'ora in poi combustibile solido secondario, cioè CSS. Questa innovazione a cui pensa il governo Monti, nella sostanza, significa due cose. Primo che, dal punto di vista delle conseguenze, insomma, primo che potranno essere ostacolati in modo molto serio tutti i percorsi regionali, diciamo, in atto, per migliorare la raccolta differenziata, il riciclaggio e il riuso dei rifiuti solidi, della parte utilizzabile dei rifiuti solidi urbani. E significa, come seconda cosa più grave, che gli impianti più inquinanti diffusi nel nostro territorio, che sono non solo gli inceneritori ma anche le acciaierie, i cementifici, le centrali termoelettriche, queste ultime tre categorie di impianti tra l'altro si comportano come inceneritori di fatto e sono anche oggetto di controlli inferiori a quelli in vigore per gli inceneritori veri e propri. Ecco, tutti questi impianti inquinanti potranno continuare a ricevere nuovo combustibile solido a prezzo conveniente e potranno continuare a produrre, nelle condizioni attuali nocive, invece che evolvere verso tecnologie di funzionamento non nocive.
Ho capito. Ebbene, mi fa piacere sapere queste informazioni. E un'altra domanda che vorrei porti sarebbe, ma appunto si potrebbe pensare allora che questi dubbi ufficiali della provincia sono una forma di opportunismo politico?
Guarda, a mio parere il governo del Trentino vuole semplicemente approfittare dell'iniziativa del governo nazionale senza avviare però un processo di ripensamento interno alla provincia di Trento che abbia come esito non solo l'accantonamento del progetto assurdo dell'inceneritore, ma anche l'accelerazione forte della raccolta differenziata, che già non è proprio irrilevante in Trentino, e del processo di riutilizzo di rifiuti della provincia. Il governo provinciale usa di fatto in modo insomma parecchio spregiudicato questo ulteriore, bisogna sottolinearlo, questo ulteriore smantellamento dei vincoli nazionali di settore per provare a uscire dalla trappola in cui si è spontaneamente cacciato, alimentando per più di 10 anni un progetto provinciale di incenerimento che era arretrato, era inutile ed era economicamente anche molto oneroso, senza pagare il prezzo politico né degli errori né degli sprechi insomma fatti fino adesso. Questo tipo di atteggiamento, peraltro, insomma, ci deve lasciare abbastanza inquieti, perché non ci fa escludere con certezza che se nuovamente cambiassero le prospettive di allontanamento del combustibile da rifiuti fuori regione, ecco, l'idea di incenerire in Trentino non si ripresenti magari sotto forme differenti da quelle di oggi, visto che comunque gli interessi del settore delle costruzioni su questo progetto sono sempre vivissimi e sono molto delusi dell'annuncio dello stop da parte della provincia.
Ciao Gianfranco, io ti ringrazio per essere qui a The Union Radio e volevo chiederti, potresti un attimo ricostruire brevemente la storia di questo progetto e delle sue criticità principali per far capire meglio anche ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, anche in luce del dibattito che c'è tra provincia e regione, tra provincia e governo, che cosa sta realmente accadendo?
Come anche dimostra questo frettoloso rompete le righe da parte della provincia, l'idea di un inceneritore a Trento è stata sempre categoricamente sbagliata, è stata concepita solo per favorire gli interessi dei costruttori di impianti, dei produttori di energia a basso costo per loro e ad alto costo collettivo, nell'indifferenza più totale per le ricadute gravi provate sulla salute dei residenti e parliamo soprattutto delle diossine e delle nanoparticelle e delle ricadute sui bilanci pubblici. Questo schema dell'iniziativa provinciale era traballante fin dall'inizio e dimostra che, come dicevo prima, erano altri interessi quelli da favorire e non l'interesse alla chiusura ragionevole e razionale del ciclo dei rifiuti in Trentino. Dalla prima proposta per un impianto di 330.000 tonnellate all'anno, cadute subito a 240.000 in pochissimi mesi nello studio di impatto ambientale del dicembre 2002, ridotte ancora a 170.000 tonnellate nel 2005 e infine portate a 103.000 nel terzo aggiornamento del piano provinciale dei rifiuti nell'agosto del 2006. Ecco, questi sono segnali chiari di impostazioni approssimative, di volontaria, attenzione, pianificata incapacità di prevedere. Proprio negli anni in cui, con la pressione della cittadinanza e anche di non pochi amministratori ragionevoli, la raccolta differenziata in Trentino è cresciuta tra il 2002 e il 2011 dal 15 al 70%, bastava un passo in più di volontà politica e di semplice ragionevolezza per accantonare il progetto dell'inceneritore molto tempo prima di quanto non sia stato effettivamente fatto. Comunque l'impraticabilità della strada che è stata imboccata dal governo provinciale e anche dal comune di Trento, che in questo percorso gli è stato sempre vicino politicamente in modo molto stretto, è paradossalmente dimostrata anche dalle vicende del bando di gara specifico che è stato messo in piedi per l'inceneritore, che è stato impostato nel 2008 con una valanga di consulenti strapagati, è stato pubblicato a fine 2009, è stato oggetto di ricorsi e di contestazioni infinite e poi ha prodotto incredibilmente assenza di concorrenti alla gara, perché addirittura i possibili interessati privati, interessati voglio dire alla costruzione e alla gestione dell'impianto, hanno ritenuto ancora scadente l'economicità dell'impresa, nonostante gli incentivi della provincia. E sono stati accontentati dal punto di vista della disponibilità degli incentivi. Perché fino al momento dell'annuncio dello stop, i proponenti stavano lavorando ad un nuovo bando di gara in cui sarebbe stato previsto un sacrificio ancora più grande di risorse pubbliche per incentivare di più i privati con opere preparatorie del sito e con un forte incremento del prezzo previsto per i conferimenti.
Di sicuro, se si è arrivati comunque a questo risultato, è anche per la gran capacità dei movimenti di resistenza all'inceneritore di mettere in campo variegate iniziative. E per concludere questa intervista, visto che il quadro veramente è stato molto chiaro, ci piacerebbe un po' ripercorrere anche delle tappe significative della lotta contro l'inceneritore. E puoi ricordarcene alcune e fare un quadro su questo aspetto?
Certo, allora, insomma, visto che comunque un inceneritore di rifiuti in Trentino ha ormai perduto qualsiasi credibilità e politicamente si tratta di un processo defunto, è giusto ricordare che non si è squagliato soltanto per le sue contraddizioni interne insostenibili. L'opposizione di comitati, di gruppi, di associazioni ambientaliste, di amministrazioni comunali, centri sociali, anche singoli cittadini, è scattata fin dai primi annunci dall'inizio degli anni 2000 e almeno di questo lungo percorso di opposizione in Trentino dobbiamo ricordare il referendum auto-organizzato del 30 novembre del 2003, la nascita nel marzo del 2004 dell'associazione NIMBY Trentino, NIMBY che è stata una denominazione naturalmente ironica.
Sì, perché infatti assolutamente chi ha ideato questa associazione non pensava di non volere l'inceneritore solo nel proprio giardino, ma aveva una visione più ampia, diciamo globale, della lotta contro l'inceneritore.
Certo,
quindi
certo.
Era contraria alla costruzione di inceneritori in qualsiasi posto.
Certo, e bisogna ricordare che NIMBY Trentino è forse il soggetto che in questa provincia ha contribuito più di tutti gli altri a questa battaglia. E poi ricordiamo anche più di 30 serate di controinformazioni in ogni angolo della provincia e digiuni di protesta di tantissime persone per molti, molti anni. Convegni di controinformazione molto importanti, tra cui per esempio ne ricordiamo solo due, insomma, quello del gennaio del 2005 a Trento, che ha coinvolto anche la Coldiretti, e quello dell'inizio di novembre del 2009 a Mezzocorona, in cui è stato presentato uno studio alternativo dell'ingegnere Cerani, richiesto di una consulenza da alcuni comuni della Piana Rotaliana contrari al progetto, che ha letteralmente stracciato le fondamenta e i criteri di realizzazione del progetto. E ricordiamo infine insomma anche molte analisi critiche condotte in tutta autonomia dal movimento di opposizione all'inceneritore, come per esempio quella del dicembre del 2010 sulle implicazioni del mondo imprenditoriale e finanziario in questo progetto, molto imprenditoriale e finanziario soprattutto trentino, e questa analisi si chiama, è disponibile su tutti i siti, molto interessante, l'inceneritore è nudo. E ricordiamo infine tante manifestazioni in piazza, come quelle per esempio organizzate il 31 ottobre del 2009 e l'ultima il 30 ottobre del 2010 da parte del coordinamento Trentino Pulito. quella che abbiamo conosciuto è stata, insomma, e continuerà ad essere, se sarà necessario riprendere il lavoro, un'opposizione che, insomma, in sintesi, ha saputo produrre una resistenza continua, non sempre unitaria, anche fatta di percorsi diversi, ma alla fine efficace, vincente, perché, insomma, nel suo insieme, potrei dire per concludere, ha fatto crescere la consapevolezza dei trentini, ha letteralmente smontato il progetto, ne ha comunque rallentato la corsa, ha incrinato seriamente, in modo addirittura spesso visibile, l'arroganza dei suoi promotori, mostrando la loro incompetenza, la loro superficialità voluta e pianificata e la loro subordinazione al mondo degli affari.
Sì, e grazie Gianfranco. Una nota solo di colore: che il presidente della provincia si è sempre rifiutato di incontrare in un dibattito pubblico coloro che erano contrari all'opera, e anzi durante una manifestazione ha addirittura detto che inquinano più 100 trattori in piazza che un inceneritore. Questa cosa anche rappresenta un po' l'arroganza però della politica provinciale di fronte alla battaglia contro l'inceneritore, e oggi nel momento in cui l'inceneritore di fatto è scomparso dall'agenda politica, non viene riconosciuto il grosso lavoro fatto dai movimenti, il grosso lavoro fatto dalle associazioni ambientaliste, che hanno anche spinto perché venisse aumentata la raccolta differenziata. Ricordiamo che Trento nel 2002 aveva una raccolta differenziata più o meno del 15%, oggi arriva a livelli del 65-70, addirittura in alcune vallate arriviamo al 75, quasi 80%. Quindi di fatto questi risultati sono comunque anche, diciamo, il percorso vincente di un movimento largo che è riuscito in tutto il Trentino a mobilitarsi.
Se posso dire un'ultima frase, questa notazione finale mi è piaciuta perché richiama anche un problema attuale e una linea di tendenza attuale del governo provinciale, che ha a che fare con altri progetti che questi, insomma, si azzardano con la massima arroganza a mettere sul tavolo e di cui non intendono discutere minimamente. Parliamo di progetti estremamente impegnativi sia per il territorio, sia per l'ambiente sociale, che per le finanze del Trentino, come Metroland, di cui, insomma, si riesce a sapere quel poco che si strappa qua e là dai quotidiani, ma su cui non si riesce a fare un dibattito, una discussione, insomma, più che un dibattito, una discussione organizzata e organica con i proponenti sulla questione veramente fondamentale, che è la richiesta di mobilità sottostante a questo progetto e la quantità di finanziamenti richiesti, che grosso modo a prezzi 2008 sono poco sotto i 5 miliardi di euro, praticamente uno scherzo per il bilancio provinciale, lo dico in modo sarcastico.
Grazie Gianfranco, ci proporremo anche con Bruce e Anna di approfondire anche questa tematica, quella di Metroland, visto che anche in passato abbiamo anche approfondito le questioni legate al treno alta velocità, che è anche un'altra